Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon e di concluderlo, perché questo è l'ultimo studio. Siamo arrivati, con l'aiuto del Signore, alla fine del nostro seminario. Ringraziamo il Dio che ci ha permesso di parlare di Armageddon e in questo contesto, fratelli e sorelle, di ristudiare buona parte del messaggio avventista. Abbiamo incominciato il nostro seminario il 17 luglio del 2004 e finiamo oggi 15 gennaio 2005. Gli studi sono 10 e le predicazioni 20, perché ogni studio è composto da una prima e da una seconda parte. Continuiamo però, questo è il mio invito, a studiare l'Apocalisse, a parlare dell'Apocalisse, di Daniele, ma non solo in chiesa. Facciamo della parola profetica l'oggetto delle nostre riflessioni, delle nostre conversazioni e anche della nostra testimonianza, come facevano i nostri pionieri. Abbiamo detto di Armageddon le cose più importanti, ma il tema, come abbiamo visto, è molto vasto. E vorrei tanto che qualche giovane pastore appassionato allo studio profetico portasse avanti e ampliasse queste mie ricerche durate oltre mezzo secolo. Ora vi invito a chinare il vostro capo e, restando seduti, a seguire la preghiera di ringraziamento che desidero elevare al Signore. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringrazio perché mi hai aiutato nella preparazione e nella presentazione di questo importante seminario sull'Apocalisse. Grazie per la salute e per la forza che mi hai dato. Amen. Abbiamo sentito il tuo spirito guidarci nello studio della profezia e te ne siamo grati. E ora ti chiediamo di guidarci nello studio dell'ultima parte del nostro seminario. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, il titolo dello studio di questa mattina è il seguente, è il numero 10, intitolato Armageddon, i vinti e i vincitori, la seconda parte. Vogliamo leggere il testo di riferimento in Apocalisse capitolo 14, dal versetto 14 al versetto 19. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio di uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Poi dal tempio che è nel cielo uscì un altro angelo, anch'egli aveva una falce affilata, e un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Una breve sintesi del nostro studio. Il capitolo 19 dell'Apocalisse descrive Gesù nel suo ritorno come re dei re e signore dei signori, il potente, l'invincibile guerriero che viene a sconfiggere le nazioni coalizzate contro di lui agli ordini di Satana. Il capitolo 14 descrive Gesù nel suo ritorno come giudice supremo. È arrivato il grande giorno della mietitura e della vendemmia. Viene a raccogliere i giusti rappresentati dalla mietitura e gli empi rappresentati dalla vendemmia. Il giudice viene a premiare e a punire. Abbiamo visto la folla dei vinti la volta scorsa, vediamo ora i vincitori. I vincitori chi sono? Diciamo subito che sarà una vittoria totale e definitiva. Rileggiamo Apocalisse 17:14. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re. Come dire, il Signore dei signori e il Re dei re non può essere sconfitto, ed è una vera pazzia combattere contro di lui. Ma il testo prosegue e dice: e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Satana e i suoi angeli erano già stati sconfitti una prima volta quando si ribellarono a Dio e furono cacciati dal cielo. Ricorderete le parole dell'Apocalisse che dicono: ma non vinsero. Apocalisse 12:8. Ora la sconfitta è totale e diventerà definitiva dopo il millennio. In che cosa consiste questa vittoria? È il trionfo del bene sul male, dell'amore di Dio sull'odio di Satana, della misericordia divina sulla vendetta umana, della verità sulla menzogna, della giustizia sull'impietà. È la vittoria della vita sulla morte, e si potrà finalmente esclamare, come è scritto in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 54: la morte è stata sommersa nella vittoria, e con la morte sono finiti i lutti, le lacrime, il dolore. La gioia dei giusti è così descritta in Apocalisse 19:1-2: dopo queste cose udii nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. I vincitori sono, prima di tutto, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che si è fatto uomo per salvare l'uomo dalla schiavitù di Satana. Non è più il crocifisso del Calvario, deriso e coperto di opprobrio e di sangue. La corona di spine che gli avevano messo in testa per schernirlo si è trasformata in una corona d'oro, e la canna che gli avevano messo in mano per deriderlo è diventata la falce simbolo del giudizio. È il giudice supremo, è il guerriero trionfatore. I nemici di Cristo si illudono sulla sua forza e sulla sua personalità. Pensano, non interviene, come non è intervenuto alla croce rispondendo ai suoi nemici che dicevano: se sei veramente il figlio di Dio, scendi dalla croce e noi crederemo in lui. Visto che Gesù non interviene nelle tante giustizie umane, concludono: ma non è quello che dice di essere, non è quello che dicono che egli sia, altrimenti si muoverebbe, farebbe qualche cosa. O sì che fa qualche cosa Gesù Cristo, fa tutto, ma tutto a suo tempo. Non vuole, dice l'epistola di Pietro, che nessuno perisca, ma che tutti vengano al pentimento, perché tutti sono suoi figli. Ma purtroppo non tutti si pentono, ma Gesù dà tempo al tempo ed è ancora il nostro intercessore, ma quando ritorna è il giudice. Non è più tempo di intercessione, è tempo di giudizio. E poi dopo Gesù i vincitori sono gli angeli. Gli angeli che sono i fedeli esecutori della sua volontà e gli invisibili protettori dei credenti, che rimasero fedeli al loro Signore quando gli altri, i loro colleghi, si schierarono dalla parte di Lucifero e furono cacciati in terra, mentre questi rimangono fedeli. Quanti sono? E non lo sappiamo. No, non c'è dato di sapere, non è importante. E poi, con Cristo e con gli angeli, i credenti di tutti i tempi, i credenti resuscitati nella prima resurrezione e i credenti viventi che vengono immediatamente trasformati, peraltro come i morti resuscitati vengono trasformati. Questi credenti, vorrei che voi rifletteste bene alle seguenti parole: questi credenti, i morti resuscitati e i credenti viventi, vengono definiti i chiamati, gli eletti e i fedeli. È vero che Dio ha una chiesa sulla terra chiamata il rimanente della progenie della donna, ma attenzione, attenzione, non è la sola appartenenza alla chiesa che salva, è chiaro? Il Dio non salva collettivamente, ma salva individualmente. È la fede individuale in Cristo ed è l'ubbidienza ai suoi insegnamenti. È la costanza nella coerenza. Sta scritto in Apocalisse 14, 12, ricorderete bene questo testo: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. A queste condizioni i credenti sono vincitori con Cristo e con gli angeli. E quando questi credenti vincitori ricevono la corona di giustizia, come i 24 anziani di Apocalisse 4, 10 e 11 getteranno le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Quindi dedicano questa loro vittoria, dovuta alla costanza, dovuta alla fedeltà, all'ubbidienza, la dedicano al loro Signore e Salvatore. Tu sei degno. Se noi siamo qui è perché tu sei morto per noi. Approfondiamo questo concetto i chiamati, gli eletti e i fedeli, perché mi sembra molto importante. E leggiamo alcuni testi significativi. Prima di tutto Matteo 22,14. Molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Perché molti sono i chiamati e pochi gli eletti? La salvezza è per tutti, ma non tutti saranno salvati, perché non tutti ascoltano e accettano la chiamata, e non tutti, purtroppo, dopo aver ascoltato e accettato la chiamata, perseverano nella salvezza e commettono apostasia. Quindi non soltanto bisogna accettare la chiamata, ma bisogna restare nella chiamata. Leggiamo adesso Daniele 12, versetto 1. In quel tempo, al tempo della fine, sorgerà Micael, il gran capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Noi sappiamo che si tratta del libro della vita. Questo significa che il popolo di Dio è formato da quelli i cui nomi sono scritti nel libro della vita. È chiaro, no? Il nostro nome è stato scritto in quel libro il giorno in cui noi ci siamo battezzati, il giorno in cui, cioè, abbiamo confessato pubblicamente la nostra fede in Cristo, promettendogli di essergli fedeli. Ma il nostro nome non è stato scritto in modo definitivo, dipende dal nostro comportamento, la permanenza o meno del nostro nome in quel libro. Hanno torto marcio quelli che dicono salvato una volta, salvato per sempre. No! Ripete tutta la parola di Dio, dipende dalla nostra perseveranza. Non salvato una volta, salvato per sempre, tu puoi ammazzare, puoi rubare, tanto io sono salvato, tanto appartengo alla Chiesa. No, salvato una volta, salvato per sempre, un bel niente. Leggiamo adesso Apocalisse 3, versetto 5. Chi vince sarà vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Questo vuol dire che il nostro nome può venire cancellato dal libro della vita, dipende dal nostro comportamento, dalla nostra coerenza o meno alle promesse che abbiamo fatto il giorno in cui ci siamo battezzati. Un altro testo molto significativo, leggiamo Filippesi 4, versetto 2, versetto 3. Esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Il nome resta scritto nel libro della vita se noi lottiamo per essere fedeli al Vangelo. Sta scritto: sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10, ultima parte. Ho combattuto il buon combattimento, confessava l'apostolo Paolo alla vigilia del martirio. Ho finito la corsa, ho conservato la fede. Secondo Timoteo 6:7. Quindi la vita cristiana non è una passeggiata per niente, è una lotta, è un combattimento, e Gesù ce ne ha dato l'esempio. Adesso parliamo anche del popolo di Dio che è ancora in Babilonia, perché anche quelli saranno vincitori se usciranno, se usciranno. Non bisogna dimenticare quella parte del popolo di Dio ancora in Babilonia e che viene invitato a uscirne. Apocalisse 18:4. Uscite da essa, o popolo mio, dice il Signore ai suoi figli, invitandoli a prendere le distanze dalle iniquità di Babilonia, per non essere coinvolti nei castighi che l'aspettano. Leggiamo adesso Apocalisse 1:7. Attenzione, viene con le nubi. E leggiamo Apocalisse capitolo 8 versetto 1. Dobbiamo leggere e rileggere l'Apocalisse, leggere e rileggere la parola di Dio, e possibilmente ad alta voce, affinché il suono delle parole entri meglio nella nostra mente. Apocalisse 8:1. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Noi avventisti del settimo giorno crediamo che questo silenzio di mezz'ora sia da considerare un silenzio di una settimana circa, applicando al testo il computo profetico, un giorno per un anno letterale. È il silenzio impressionante che precede il ritorno di Cristo. Tutti gli angeli accompagnano il Re dei Re e il cielo resta vuoto. Una domanda: è il tempo che il corteo celeste impiega per scendere maestosamente sulla terra? Forse. Sta scritto in Matteo 25:31: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul trono della sua gloria. Tutti gli angeli accompagneranno Gesù e saranno spettatori del trionfo del loro Signore, del loro Maestro. Leggiamo ora Elena White nel Gran Conflitto, pagina 466. Presto appare verso oriente una piccola nuvola grande come la mano di un uomo. È la nube che circonda il Salvatore, che a distanza sembra avvolta nelle tenebre. Il popolo di Dio sa che questo è il segno della venuta del Figliuol dell'uomo. In solenne silenzio la osserva mentre essa si avvicina sempre più alla terra, facendosi via via più luminosa e splendente, fino a diventare una grande nuvola bianca alla cui base c'è un fuoco ardente, mentre sopra di essa si scorge l'arcobaleno della promessa. Gesù avanza come un conquistatore. Non è più l'uomo di dolore che viene a bere l'amaro calice della sofferenza e dell'infamia. Vincitore in cielo e sulla terra, egli viene a giudicare i vivi e i morti. È seguito dagli eserciti che sono in cielo Apocalisse 19, 11 e 14. Cantando melodie celesti, i santi angeli in vasta, innumerevole schiera lo scortano. Il firmamento sembra vibrare di mille migliaia e 10.000 miriadi di questi esseri gloriosi. Nessuna penna umana può descrivere la scena, nessuna mente mortale può concepirne lo splendore. Via via che la nuvola vivente si avvicina, ogni occhio contempla il principe della vita. Nessuna corona di spine deturpa la sua santa fronte, la luce del suo volto fa impallidire quella del sole in pieno mezzodì, e sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Apocalisse 19, 16. Fratelli e sorelle, oggi Gesù è il nostro Salvatore. Oggi Gesù è ancora il nostro Salvatore. Domani sarà il nostro giudice. Ascoltate questa storia vera, accaduta molti anni fa. Un cavallo che tirava un calesse si imbizzarrì vedendo un giornale che volava per aria. Si slanciò in una corsa folle attraverso le strade della cittadina e la gente urlava dai marciapiedi temendo di vedere il proprietario del calesse travolto e ucciso sul selciato da un momento all'altro. Ma un coraggioso si slanciò e, incurante del pericolo che correva, si attaccò di peso al collo della bestia ansante, l'arrestò, salvando così la vita al guidatore. Passano 10 anni, siamo in un tribunale. Il giudice legge il dispositivo della sentenza che condanna a morte l'imputato. L'imputato fissa il giudice intensamente e poi, tra lo stupore di tutti, domanda, o piuttosto grida al giudice: Vostro onore, non mi riconoscete? Il giudice, sorpreso per la domanda, risponde: No, non vi riconosco. L'imputato insiste: Non vi ricordate che 10 anni fa mi avete salvato fermando il mio cavallo? Ora il giudice ricorda. L'imputato supplica: Salvatemi, salvatemi ancora oggi. Ma il giudice risponde: 10 anni fa fui il vostro salvatore, oggi sono il vostro giudice. Alla sentenza segua l'esecuzione. Fratelli e sorelle, Gesù è ancora il Salvatore. Quando ritornerà, sarà il giudice. Per questo bisogna essere pronti. Dobbiamo essere pronti all'incontro con Cristo come il servitore fedele e prudente e non comportarci come quello malvagio che diceva in cuor suo: il mio Signore tarda a venire, e passava il tempo a battere i suoi conservi, mangiava e beveva con gli ubriaconi. I segni dei tempi si moltiplicano e aumentano di intensità. Forse non abbiamo capito tanto bene Luca 21-25 come in queste ultime settimane, seguite al terrificante terremoto, maremoto nel sud-est asiatico del 26 dicembre 2004. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Io vi assicuro, fratelli e sorelle, di aver capito molto meglio questo testo in questi ultimi giorni. A tutt'oggi, 15 gennaio 2005, si sono contate 160.000 vittime, oltre ai moltissimi dispersi, ma i soccorritori si sono stancati di contare e non sapremo forse mai il numero preciso dei morti. L'onda anomala, lo tsunami come lo chiamano i giapponesi, è entrata per così dire anche nelle nostre case attraverso radio e TV, portando sgomento e dolore. I media si sono riferiti al terremoto, maremoto di Lisbona del 1 novembre 1755, che fece, si disse, 60.000 vittime, e i cui effetti si fecero sentire sulle coste di diversi paesi europei e non soltanto sul Portogallo e del Nord Africa. Noi avventisti abbiamo fatto partire da quella data il tempo della fine, ma forse le informazioni del tempo furono piuttosto imprecise sull'entità dei danni e sul numero delle vittime. Questa volta gli addetti ai lavori, riferendosi al maremoto del sud-est asiatico, hanno parlato di spostamento dell'asse terrestre, sia pure di pochi centimetri. Qual è la nostra chiave di lettura di questi tremendi cataclismi? È quella suggerita da Gesù oppure quella suggerita dagli schernitori? Gli schernitori dicono, secondo Pietro capitolo 3 versetto 4 versione interconfessionale, voi dicevate che il Signore doveva tornare, ma dov'è? I nostri padri sono morti, ma tutto rimane come prima, come era fin dalla creazione del mondo. Ma Gesù dice in Luca 21:28, ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. E adesso concludiamo. Cito Eleanor White nel Gran Conflitto, pagina 22, che riporta questo episodio in relazione alla distruzione di Gerusalemme del 70 d.C. Per 7 anni un uomo percorse le strade di Gerusalemme annunciando i mali che stavano per abbattersi sulla città. Giorno e notte egli ripeteva: una voce dall'Oriente, una voce dall'Occidente, una voce dai quattro venti, una voce contro Gerusalemme e contro il Tempio, una voce contro gli sposi e contro le spose, una voce contro il popolo. Arrestato e fustigato, non emise un solo lamento. Agli insulti e alle percosse rispose: guai, guai a Gerusalemme, guai ai suoi abitanti. Il suo grido di avvertimento finì solo quando egli morì nel corso dell'assedio da lui predetto. Alla luce di quanto abbiamo imperfettamente, certo, studiato, noi però confessiamo una volta di più la nostra fede nel prossimo ritorno di Cristo. E diciamo con l'Apostolo Pietro, secondo Pietro capitolo 3 versetto 13, noi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra nei quali abiti la giustizia. E con l'Apocalisse capitolo 22 versetto 20 noi diciamo: colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto, amen. Vieni Signore Gesù, è la mia preghiera, amen.